Ok, non so se
dovrebbe funzionare.
Sì, funziona. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per l'invito che ho accettato con piacere. Va bene. Il titolo è I raggi X dai cristalli al DNA. Allora, cos'è che intendo fare? Principalmente utilizzando sorgenti primarie, come nostra abitudine, cioè documenti d'archivio e letteratura scientifica del tempo, cercherò di ricostruire i passi principali che hanno portato a che cosa? Innanzitutto, perché per riuscire a parlare della struttura doppia elica del DNA bisogna parlare della diffrazione dei raggi X. Quindi, primo punto è com'è che si è arrivati alla diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli. E in questo fondamentale è stato il contributo di Max von Laue del 1912. Poi, altra cosa, i suoi immediati sviluppi da parte di Henry Bragg e Lawrence Bragg, padre e figlio, nel 1912-1913, fino appunto alla scoperta della struttura doppia elica del DNA da parte di Watson, Crick e Wilkins nel 1953. Questo è grosso modo il percorso che intendo fare. Queste cose sono state da me presentate all'Accademia dei Lincei e pubblicate sui rendiconti. È un articolo abbastanza breve che vi daremo poi le fotocopie. Ecco, la scoperta dei raggi X e delle loro proprietà. Come noto a tutti, i raggi X furono scoperti l'8 novembre 1895 da Röntgen, che allora era un professore di fisica Würzburg in Germania, in Baviera, e li scopre mentre stava studiando un fenomeno veramente affascinante, che è quello della scarica elettrica attraverso un gas rarefatto. Ecco, queste sono immagini di questi fenomeni veramente affascinanti e misteriosi. Pensate che da qui, dallo studio di questa complicata fenomenologia, si arriva alla scoperta prima dei raggi X e poi dell'elettrone. Ecco, Röntgen stava lavorando con un tubo ad alto vuoto, il cosiddetto tubo di Crookes, che era il tipico strumentazione per studiare la scarica nei gas, o forse a un tubo di Leonard, che è riportato sulla destra, che la differenza è che la parete di vetro è sostituita con una lamina metallica. E mentre sta studiando con un tubo ad alto vuoto che è collegato a una grossa bobina a induzione, il tubo era schermato da un cartone nero ed era posto in una stanza completamente buia. Operando in questo modo, Röntgen scopre che uno schermo fluorescente, in particolare di platino cianuro di bario, che per fortuna di Röntgen è particolarmente sensibile ai raggi X, quando viene posto nelle vicinanze del tubo, si illumina brillantemente e diventa fluorescente anche se lo schermo è a 2 metri di distanza dal tubo. Questa è la scoperta quasi accidentale che fa Röntgen. Attraverso una prima serie di osservazioni, Röntgen scopre subito che la fluorescenza dello schermo era dovuta a una nuova forma sconosciuta di raggi invisibili. E lui riesce a mettere a punto una serie di ipotesi e di proprietà di questa radiazione. In particolare lui scopre che fa tutto da solo. Addirittura si mette a vedere se questi raggi sono, se l'occhio è sensibile a questi raggi, si mette attaccato. Pensate quante radiazioni si è preso, cioè proprio andare a vedere da vicino se l'occhio riesce a coglierli. Allora, questi raggi vengono emessi nel punto di impatto dei raggi catodici con la parete del tubo, cioè dove picchiano i raggi catodici, questi raggi vengono emessi. Viaggiano in linea retta, sono altamente penetranti e sono in grado di impressionare una lastra fotografica e non vengono né riflessi né rifratti. Questi nuovi raggi furono chiamati da Röntgen, come dice lui, per brevità, raggi X. E per questa scoperta Röntgen fu attribuito nel 1901 il primo premio Nobel in fisica dalla storia. Cioè il primo premio Nobel di Röntgen. Questi nuovi raggi così spettacolari suscitarono immediatamente un grandissimo interesse, non solo nella comunità scientifica, ma nel resto del mondo. E famose sono le prime fotografie, subito chiamate da Guspid nel 1896 radiografie, delle ossa della mano e di altri oggetti non visibili che Röntgen ottiene subito e da tanti altri che mostravano l'ormai raggiunta capacità di fotografare l'invisibile. Cioè, questa è una cosa spettacolare. E ad esempio, in questo libro di Sylvanus Thompson, La nuova magia nera, c'è ad esempio la radiografia della mano di Lord Kelvin, il padre della seconda legge della termodinamica, oppure di Crookes, che è un grande sperimentale di quegli anni. E questa è la famosa, sulla sinistra, il famoso mano della moglie di Röntgen con l'anello. Röntgen ben presto inventò una nuova forma di tuba scarica che rappresentò il prototipo di praticamente tutti i tubi a raggi X che furono sviluppati fino al 1913, prima dell'introduzione del tubo di Kudlitz. Ecco, questo è il tubo di Röntgen in cui viene appunto massimizzata la produzione di raggi X. Vabbè. Il catodo era uno specchio concavo di alluminio e l'anodo una lastra di platino che è particolarmente produttrice di raggi X, posta nel suo fuoco e inclinata di un angolo di 45 gradi rispetto all'asse del catodo. E questo è proprio lo schema che verrà utilizzato per dire il tubo di Crookes, il tubo di a raggi X è fatto così. Ecco, il primo problema immediato cos'è? La natura dei raggi X. Cosa sono questi raggi X? Onde o particelle? Cioè, qual era la natura di questi nuovi raggi così penetranti, addirittura in grado di farci vedere cose che l'occhio nudo non coglie, che a differenza di tutti i raggi noti dello spettro, e a quel tempo si conosceva l'infrarosso, il visibile e l'ultravioletto, non possedevano le proprietà ottiche della luce, perché non venivano né rifratti né riflessi. E una prima risposta però fu subito trovata, anche se non in modo definitivo, nel 1897, cioè a distanza di un anno, sulla base della teoria della dispersione di Helmholtz, che Helmholtz appunto aveva sviluppato utilizzando l'equazione di Maxwell nel 1893. Secondo questa teoria, le onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda molto piccola non venivano né riflesse né rifratte, così come avveniva con i raggi X. Cioè questa teoria prevedeva questo comportamento. Quindi i raggi X venivano subito identificati come onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda molto piccola, chiamati anche ultra-ultra-violet rays. Cioè questa teoria prevedeva questo comportamento che di fatto poi viene riscontrato nei raggi X. Quindi sembrano onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda piccola. E anche l'origine dei raggi X trova subito una spiegazione grazie alla scoperta, sempre nel 1897, che i raggi catodici sono particelle negative, cioè elettroni che si muovono a grande velocità. Abbiamo visto che i raggi X vengono prodotti dall'impatto dei raggi catodici nel tubo, quindi cosa si dice? Si dice che i raggi catodici sono elettroni, quindi l'arresto improvviso di ciascun elettrone quando urta l'anticatodo del tubo a raggi X, provoca l'emissione di una perturbazione elettromagnetica o un ether pulse, come viene chiamato. La successione molto rapida di questi impulsi, che vengono emessi a intervalli casuali, costituisce i raggi X. E questi flussi di impulsi possono essere analizzati in termini di treni d'onda. Questa teoria, sviluppata in particolare da J.J. Thompson, cioè la cosiddetta Ether Pulse Theory, trovò moltissime conferme sperimentali, ma anche alcune difficoltà. Non a caso essa non ricevette un'accettazione totale. I più importanti oppositori a questa teoria furono Stark e Bragg padre, che proposero una teoria corpuscolare dei raggi X. Le due teorie comunque erano completamente diverse e anche il loro destino sarà diverso, nel senso che la teoria di Stark sopravviverà, che è quella del fotone, mentre quella di Bragg assolutamente viene abbandonata dallo stesso Bragg. Ecco, cos'è che dice Stark? Stark è il primo importante fisico che prese sul serio l'ipotesi dei quanti di luce, cioè dei fotoni di Einstein, introdotti nel 1905. Bisogna dire che appunto l'ipotesi del fotone verrà adottata poi dopo l'effetto Compton, prima ci sono proprio forti resistenze. E Stark nel 1907, per spiegare l'anisotropia spaziale dell'emissione dei raggi X, che era una proprietà che sembrava inconciliabile con la Ether Pulse Theory, ipotizzò che i raggi X non solo fossero fotoni di una certa energia HN, ma che avessero anche una quantità di moto HN su C, rendendo così ancora più esplicita la loro natura corpuscolare, cioè è stato il primo Stark ad attribuire al fotone una quantità di moto. E questa appunto fu la prima volta che un fotone veniva attribuito a questa proprietà, che nel futuro, come noi sappiamo, si mostrerà fondamentale. Ecco, invece William Henry Bragg nel 1907 propone di considerare i raggi X come costituiti da una coppia neutra di due particelle, cioè da un elettrone attaccato a un'ipotetica particella uguale all'elettrone ma positiva, e peraltro questa particella non si conosceva, non era stata mai vista. Comunque, sulla base di questa ipotesi alquanto fantasiosa, Bragg fu il primo in grado di render conto in una maniera molto intelligente della gran parte della proprietà note dei raggi X. Comunque, cosa succede? Succede che tra Bragg e un altro personaggio della fisica inglese molto importante, purtroppo ha vinto anche il premio Nobel, però poco noto, che è Charles Glover Barclay, che è uno dei più importanti sostenitori di quegli anni della teoria ondulatoria, si accese immediatamente una lunga controversia che si concluse soltanto nel 1912 dopo la scoperta di Lau della diffrazione dei raggi X da parte di un cristallo, con l'accettazione da parte di Bragg della teoria ondulatoria. Succede che Bragg, di fronte appunto anche agli esperimenti di Barclay, soprattutto alla scoperta di Lau, si convince dell'ipotesi ondulatoria. Ecco, gli esperimenti di Barclay e conti di Sommerfeld. Un altro personaggio molto importante che ha consentito la scoperta della diffrazione dei raggi X è sia Barclay che Sommerfeld. Quando Stark e Bragg proponevano una teoria corpuscolare per i raggi X, il problema di fondo per la teoria ondulatoria dei raggi X era che non si era ancora riusciti a dimostrare sperimentalmente e in modo completo l'analogia tra la luce e i raggi X, e neppure si era riusciti a ottenere una misura affidabile della loro lunghezza d'onda. Cioè, questi sono i due punti che in dubbio. Questi due punti furono definitivamente risolti intorno all'anno cruciale 1912, quando poi Lau scopre la diffrazione, rispettivamente da Barclay e da Sommerfeld, aprendo la via alla scoperta della diffrazione dei raggi X da un cristallo. Cos'è che fa Barclay? Barclay iniziò le sue indagini sui raggi X, che occuperanno, si può dire, tutta la sua vita, nel 1902. I primi risultati riguardarono la polarizzazione, cioè fino a quel momento si pensava che i raggi X non fossero polarizzati. Attraverso una serie di esperimenti molto raffinati, e lì ho messo uno schema in cui il fascio primario, allora qui ci avete i raggi X che, da cui avete i raggi catodici, eh? Ah sì, funziona. Allora, qui abbiamo i raggi catodici, picchiano il bersaglio in particolare di platino, dopodiché vengono emessi i raggi X, e abbiamo questi raggi X primari. Allora, questo fascio primario viene fatto passare attraverso un diffusore più uno, ok? E viene studiata l'intensità del fascio secondario che emerge perpendicolarmente alla direzione originale della radiazione. Cioè, io ho il fascio primario, picchia un bersaglio e studio questa radiazione qua. E studiando questa radiazione, Barclay nel 1906 dimostra che i raggi primari, cioè quelli che avevano dato origine poi a questa radiazione secondaria, erano parzialmente polarizzati piani. Riguardo al fascio secondario, che abbiamo visto che è questo qui, lui dimostra che questo è parzialmente polarizzato. E questo qui cos'è che dice riguardo a questo secondario? Scopre che è composto da due tipi di raggi, che è un fascio di raggi la cui durezza era praticamente identica a quella del fascio primario e che erano completamente polarizzati piani, e lui chiama scattered rays, cioè raggi scatterati, E poi la scoperta fondamentale di Bartra, proprio per gli sviluppi successivi di tutta la fisica, si può dire, scopre che dentro a questo fascio secondario esiste un fascio di raggi, la qualità del quale era invece caratteristica del materiale di cui era fatto il diffusore e che erano poi chiamati raggi X caratteristici. Cioè qua dentro c'è un fascio di raggi che è caratteristico del materiale di questo più uno. A questo punto l'interesse di Bartra si concentra su questo nuovo tipo di raggi caratteristici del diffusore, che saranno poi le nostre radiazioni KLM, e scopre che essi, questi raggi caratteristici, vengono emessi soltanto se i raggi primari sono più duri di loro, in completa analogia alla legge della fluorescenza di Stokes per la luce. Cioè la fluorescenza si ha se abbiamo della luce ultravioletta, picchia su un corpo fluorescente e questo emette nel visibile, quindi passo da una lunghezza d'onda più piccola a una più grande. Di qui, e qui c'è già un'analogia con la luce, di qui il nome appunto di radiazione di fluorescenza che Bartra dà a questa radiazione X caratteristica. Proseguendo questi studi, nel 10 Bartra scopre che gli elementi pesanti in realtà producono due tipi di radiazioni X caratteristiche, quella in precedenza scoperta che ora chiama radiazione K e una radiazione meno penetrante chiamata la radiazione L. La M dobbiamo aspettare agli anni 20. La scoperta delle radiazioni K e L avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo della spettroscopia a raggi X e anche in quello della fisica atomica, perché è proprio in base a queste radiazioni che si scopriranno i vari orbitali. Senza dubbio, la dimostrazione della polarizzazione dei raggi X e la scoperta della radiazione di fluorescenza da parte di Bartra rappresentarono una delle più forti evidenze che i raggi X erano costituiti da onde elettromagnetiche, cioè avevano queste proprietà ottiche. L'altra evidenza veniva trovata da Sommerfeld di lì a poco in relazione alla diffrazione dei raggi X. Negli anni 95-97 Röntgen aveva già ripetutamente, ovvio, provato a cercare la diffrazione dei raggi X e aveva utilizzato sia cristalli sia fenditure, però non era riuscito a trovare nessun fenomeno. Poiché i raggi X si supponeva avessero una lunghezza d'onda molto piccola, per vedere, era proprio la teoria che ce lo diceva, per vedere la diffrazione era necessario usare, in accordo alla teoria ondulatoria, dispositivi sperimentali di dimensioni di gran lunga più piccole di quelle impiegate con la luce visibile. Se io ho a che fare, penso di avere a che fare con lunghezze d'onda molto piccole, devo prendere un qualcosa di molto piccolo. Uno sforzo in questo senso viene fatto per la prima volta nel 1899 da Haga e Wild, che utilizzarono fessure cuneiformi spesse solo pochi millesimi di millimetro. E usando queste fenditure osservano un leggero allargamento dell'immagine sulla lastra fotografica. Quindi da questo allargamento deducono che probabilmente la lunghezza d'onda dei raggi X doveva essere dell'ordine di 10 alla meno 8 cm, ci vanno quasi vicini. Ulteriori tentativi di trovare la diffrazione, sempre in questa ottica, furono fatti da Walter e Pohl ad Amburgo nel 1909 e sostanzialmente ripetono lo stesso esperimento fatto da Haga e Wind, cioè prendono una fessura a forma di cuneo, ma prestano massima attenzione all'allineamento. Questo è lo schema del loro esperimento. Però succede che le lastre di Walter e Pohl non mostravano un allargamento dell'immagine di grandezza paragonabile a quella rilevata da Haga e Wind. Quindi cosa stimano? Loro stimano per i raggi X una lunghezza d'onda ancora più piccola, cioè dell'ordine di 10 alla meno 9 cm. Queste lastre di Walter e Pohl vengono prese in considerazione da Sommerfeld nel 1912, le studia. Chi era Sommerfeld? Sommerfeld dal 1906 era diventato professore di fisica teorica all'Università di Monaco e direttore dell'Istituto di Fisica Teorica. L'istituto di Sommerfeld, anche se era un istituto di fisica teorica, era ben attrezzato per sostenere sperimentalmente le linee di ricerca teoriche e si trovava proprio accanto all'istituto di Experimental Physics diretto da Röntgen, cioè era una nicchia. L'interesse di Sommerfeld verso i raggi X nasce verso il 1909, proprio a seguito dell'intervento di Stark. Forte oppositore delle ipotesi dei quanti di luce di Einstein, Sommerfeld nel 1910 sviluppa una teoria sul rallentamento degli elettroni, la Bremsstrahlung Theory, molto simile alla Ether Pulse Theory, ma che, a differenza di questa, era in grado di spiegare alcune fenomenologie, tra cui proprio l'anisotropia spaziale per la quale Stark aveva adottato l'ipotesi dei fotoni. Ecco, nell'ambito di questi nuovi interessi, Sommerfeld, all'inizio dell'anno 1912, fa analizzare le lastre di Walter Buhl da Koch, che è uno degli assistenti di Röntgen, con un nuovo tipo di fotometro che Koch aveva messo a punto proprio alla fine del 1911, cioè tra l'11 e il 12 si gioca tutto. Ecco, queste sono appunto le immagini. Le curve fotometriche fornite da Koch venivano a loro volta analizzate da Sommerfeld, cioè lui da queste immagini fotografiche arriva a queste curve fotometriche e adesso Sommerfeld le studia. E come fa a studiarle? Lui mette a punto una nuova teoria della diffrazione attraverso fenditure a forme di cuneo che fino a quel momento non esistevano. Lui si fa la teoria per questa diffrazione attraverso queste fenditure. E le curve che Sommerfeld studia, vede, mostravano chiaramente un effetto di diffrazione, quindi è per la prima volta che viene vista la diffrazione dei raggi X. E Sommerfeld ricavava un notevole range spettrale dei raggi X, il cui centro stava su una lunghezza d'onda di circa 4 per 10 alla meno 9 cm. Questa è la prima misura affidabile della misura della lunghezza d'onda dei raggi X. Insomma, questa era la situazione riguardo ai raggi X quando Lau fece la sua scoperta epocale. Allora, l'idea di Lau è l'esperimento di Friedrich e Knipping. Max von Lau era uno studente di Planck a Berlino. La sua tesi di dottorato verteva sulla teoria dei fenomeni di interferenza in lamine piane parallele e per alcuni anni è stato l'assistente di Planck. I suoi interessi spaziavano sull'intera fisica, ma in particolare sull'ottica, quindi era già avvantaggiato. Alla fine del 1909, Lau si trasferì a Monaco presso l'Istituto di Fisica Teorica diretto da Sommerfeld e qui i suoi studi si concentrarono sulla natura dei raggi X. È ovvio, Sommerfeld voleva studiare quello. Nel 1911 gli viene affidata proprio da Sommerfeld la voce ottica ondulatoria per un'enciclopedia tedesca di cui Sommerfeld era editor e in questa occasione, sarà importante per i futuri sviluppi, Lau sviluppa una teoria della diffrazione valida non solo per un reticolo lineare ma anche per un reticolo a griglia che sarebbe un reticolo piano. Questa si mostrerà una circostanza molto importante per Lau. Cioè finora nessuno aveva fatto la teoria per il reticolo a griglia. Un'altra circostanza importante per Lau era che a Monaco, soprattutto grazie alla presenza di Groth, che era il direttore dell'Istituto di Mineralogia e Cristallografia, era ampiamente diffusa l'idea della distribuzione su struttura reticolo degli atomi in cristallografia. È un'idea che risale alla fine dell'Ottocento, però era rimasta abbastanza obsoleta. Invece a Monaco, grazie a questo Groth, è un'idea diffusa, quella dello space lattice, no? che la struttura dei cristalli è fatta su questi cubi ai cui vertici ci sono gli atomi e le molecole. Succede che nel febbraio del 1912 Ewald, che diventerà un grandissimo spettroscopista proprio a raggi X, che stava svolgendo una tesi di dottorato con Sommerfeld sulle proprietà ottiche di queste strutture a lattice dei cristalli, chiese a Lau, che era un bravo teorico, un aiuto per superare alcune difficoltà matematiche riguardo al comportamento di onde elettromagnetiche lunghe in queste strutture dei cristalli a lattice. Avendo sentito questo, Lau come racconta proprio nella sua Nobel Lecture, fu immediatamente assalito dalla ovvia domanda, visti i suoi interessi verso i raggi X. Quale comportamento avrebbero avuto invece le onde elettromagnetiche corte in uno space lattice? Lui fino a quel momento non sapeva nulla di questa struttura dei cristalli. Tenendo conto che il valore allora stimato delle dimensioni del reticolo nei cristalli era dell'ordine di 10 alla meno 8 cm, questo dato veniva dagli spettroscopisti, e che la lunghezza d'onda dei raggi X, secondo la stima di Sommer, come abbiamo visto, era 10 alla meno 9 cm, fu immediato per Lau intuire che un cristallo avrebbe potuto comportarsi nei riguardi dei raggi X come un reticolo di diffrazione tridimensionale, anche se la diffrazione da parte di un reticolo tridimensionale non era mai stata presa in considerazione fino a quel momento, e che quindi space, lattice, spectra avrebbero dovuto esistere, cioè degli spettri da questi cristalli. Friedrich, che era un assistente di Sommer, e Knipping, che era un dottorando di Röntgen, di fronte all'idea di Lau, si offrirono di sottoporre a verifica sperimentale questa eventualità. Gli esperimenti preliminari furono fatti con un apparato provvisorio, simile in principio a quello che verrà usato più tardi. E per mezzo di, allora, questa è la sorgente di raggi X, per mezzo di opportuni schermi, vedete S1 e S2, un sottile fascio di raggi X proveniente dall'anticatodo T veniva fatto passare attraverso un cristallo, al di là del quale era posta una lastra fotografica, questa PP. E come cristallo veniva utilizzato solfato di rame, cioè vedete che è un esperimento abbastanza banale, però ci vuole un'idea dietro. Immediatamente la lastra fotografica mostrava la presenza di una serie di spot, è questa l'immagine, assieme alla traccia dei raggi primari che provenivano direttamente dall'anticatodo. Gli spot invece sparivano ripetendo lo stesso esperimento col cristallo grossolanamente polverizzato, cioè se lui facendo il cristallo polvere non hai più questa immagine, che chiaramente è un'immagine di diffrazione. Risultati molto simili furono trovati usando altri cristalli quali la blenda e il salgemma. Questi primi risultati davano grande supporto alla correttezza dell'idea di Lau della diffrazione dei raggi X dai cristalli. Quindi aveva senso proseguire su questa via. Frederick e Knipping, con l'aiuto di una notevole quantità di materiale e di finanziamenti messa ora a disposizione di Sommerfeld, migliorarono l'apparato, soprattutto riguardo l'allineamento delle sue parti, e questo fu fatto con un metodo ottico. Ecco, questo è l'apparecchio di Frederick e Knipping migliorato. Comunque lo schema è proprio quello che abbiamo visto, che è questo qui. Cioè un fascio di raggi X dopo essere passato attraverso i quattro diaframmi B1, B4 usciva con un diametro di 1 mm e passava attraverso il cristallo che era posto su un goniometro in modo che poteva anche essere l'orientazione modificata. P1, P2, P3 e P4 sono le lastre fotografiche che vengono poste intorno al cristallo. L'apparato era protetto da un grande schermo di piombo S e dalla scatola, eccolo lo schermo, e dalla scatola di piombo K, e l'allineamento era fatto anche qui con metodo ottico. Cioè è un esperimento, diciamo, banale in linea di principio. Questi sono i tubi a raggi X usati, che erano di due tipi diversi, entrambi molto potenti, che poi diventano famosi, un tubo di Müller e un tubo di Gundelach. Ecco, questa è la prima immagine ottenuta col nuovo apparato, dove si è utilizzato un cristallo di solfato di rame. Vedete che è molto più nitida rispetto alla prima immagine, che era questa qua. Cioè si è migliorato molto col nuovo. Queste sono due fotografie prese a distanze diverse, sempre utilizzando lo stesso cristallo, che mostrano che i raggi diffratti si diffondono linearmente dal cristallo. Sempre il cristallo è solfato di rame. Poiché la struttura del cristallo doveva avere un ruolo importante nella figura di diffrazione, per rendere il fenomeno più chiaro e più facile da capire, decisero di utilizzare un cristallo del sistema cubico, perché il corrispondente reticolo spaziale è il più semplice possibile, e cioè un cristallo di Blenda, peraltro che avevano già usato negli esperimenti preliminari, invece che il solfato di rame che avevano utilizzato col nuovo apparato, che apparteneva invece al sistema triclino, ovvero i lati del parallelepipedo elementare potevano avere qualsiasi lunghezza e potevano essere inclinati tra loro a qualsiasi angolo. Ecco, il campione che prendono era una lastra a faccia piana, invece di questo sistema triclino che è complicato, prendono il sistema cubico. Il campione appunto era una lastra a facce piane parallele di dimensioni 10x10x0,5 mm, tagliata parallelamente a una faccia e accurutamente orientata in modo che i raggi X colpissero il cristallo perpendicolarmente alla faccia. Questa di utilizzare la Blenda fu la scelta vincente. I nuovi risultati erano straordinari. Eccolo qua, guardate che meraviglia. Cioè la posizione degli spot era completamente simmetrica rispetto al punto di impatto della radiazione primaria ed era possibile vedere due piani di simmetria disposti perpendicolarmente uno all'altro. Il fatto che fosse presente sulla lastra una simmetria quadrupla, cioè una simmetria rispetto a una rotazione di 90 gradi, era certamente la più bella dimostrazione della space lattice del cristallo e del fatto che nessun'altra proprietà oltre che lo space lattice era coinvolta. Bella, eh? Perché a me piace tanto questa cosa. Cioè proprio... Ecco, furono usate anche altre orientazioni del campione di Blenda, come pure altri campioni, il sal, gemma e diamante. Questa è sempre la Blenda, irradiata lungo un altro asse, e si vede la simmetria tripla. Poi viene irradiata lungo un altro asse ancora e si trova la simmetria doppia. Per spiegare le immagini ottenute, allora, i fisici sperimentali hanno finito, adesso c'è il teorico, Lau. Lau sviluppa la teoria della diffrazione per un reticolo spaziale, per uno space lattice, che non esisteva ancora. E per far questo si basa proprio sul suo articolo che aveva fatto, grazie a Sommerfeld, per l'enciclopedia tedesca. Cioè, riprende la sua equazione per un reticolo lineare e la scrive tre volte in corrispondenza alle tre periodicità dello space lattice. Gli anelli di raggio osservati, cioè degli spot, potevano quindi essere collegati ai coni di raggi richiesti separatamente da ciascuna delle tre condizioni di interferenza costruttiva. Però questa teoria di Lau è complessa, eh? E il reticolo spaziale considerato da Lau era del tipo più generale, cioè del solito tipo triclino, che come abbiamo detto è un parallelepipedo con i lati che possono variare anche gli angoli. Ecco, il confronto della teoria con i dati sperimentali veniva fatto da Lau nel caso più semplice, e cioè quello della Blenda, che aveva la sua struttura cubica. E questo è il confronto, egli giungeva alla conclusione che i diagrammi, cioè tutti questi spot, erano perfettamente spiegabili facendo l'assunzione che lo spettro dei raggi X, invece di essere continuo, cioè di avere tutte le lunghezze d'onda, contenesse soltanto un numero discreto, in particolare 5 lunghezze d'onda, di lunghezze d'onda, e che queste fossero le uniche responsabili degli spot. Questa è la situazione, che è sbagliata, perché Lau sta sbagliando. Comunque gli vengono tutti questi spot spiegati dalla sua teoria, se però fa questa assunzione molto forte, cioè il fascio di raggi X ha solo certe lunghezze d'onda che interferiscono col cristallo. Perché mai? Allora, insomma, della di fatto Lau è un successo, cioè riuscire con la sua teoria, nonostante spiegare questi spot, è grandioso. E infatti della scoperta della diffrazione dei raggi X da un cristallo beneficiò non solo la teoria a lattice dei cristalli, ma anche la concezione ondulatoria dei raggi X. Infatti, la presenza di pochi massimi localizzati in posizioni concordi con la teoria di Lau e la nitidezza delle loro immagini rappresentavano ulteriori forti argomenti a favore della natura ondulatoria dei raggi X. Insomma, era il trionfo di questa teoria per i raggi X. Il 4 maggio 1912, Sommerfeld, al fine di proteggere la priorità della scoperta, fatto appunto nel suo istituto e anche grazie a lui, depositò presso la Bavarian Academy of Science un documento a firma di Friedrich Knipping-Lau in cui era descritta la scoperta. Ecco, questo è il documento depositato e da questo documento possiamo conoscere la data della scoperta, cioè la scoperta è stata fatta il 21 aprile 1912. L'8 giugno e il 6 luglio Sommerfeld comunica i risultati di Lau, Friedrich Knipping al meeting della Bavarian Academy of Science e questi risultati furono poi pubblicati sui Proceedings, dove appunto possiamo leggerli. I ringraziamenti sono significativi anche per l'ordine in cui vengono dedicati. Prima viene ringraziato Sommerfeld, poi Röntgen e infine Grot, che è il nostro cristallografo. Braque, adesso intervengono Braque. Padre e figlio. Subito dopo la notizia della scoperta di Lau, Braque, che era all'università di Leeds, cerca di spiegare questa scoperta, spiegare questa scoperta con la sua ipotesi corpuscolare dei raggi X, e questo lo fa nell'ottobre del 1912. Questo coinvolgimento porta subito suo figlio, che anche lui è un fisico, è William Lawrence Braque, che è a Cambridge, a entrare in questo settore. Lui non è assolutamente convinto dell'idea del padre sulla natura corpuscolare dei raggi X. Invece concorda con l'interpretazione di Laue di un effetto di diffrazione, ma suggerisce, e qui ci siamo, siamo sulla strada giusta, ma suggerisce che l'interpretazione di Laue della figura di diffrazione non è corretta, è non necessariamente complessa in modo non necessario. Infatti, come fa osservare Braque, per spiegare la posizione degli spot, Lau era stato costretto ad assumere che solo alcune lunghezze d'onda fossero presenti nel fascio incidente, in particolare 5 abbiamo visto. Invece Braque assume che il fascio di raggi X è composto da uno spettro continuo di lunghezze d'onda e che le figure di diffrazione sono dovute a un effetto di riflessione del fascio sui piani del cristallo. Dopo aver osservato che, ecco, guardate qui il cristallo, che i punti di uno space lattice possono essere distribuiti in una serie di piani paralleli equidistanti tra di loro, il più semplice essendo appunto i piani di sfaldamento del cristallo, egli considera che ogni massimo di interferenza è come dovuta alla riflessione dei raggi X nei sistemi di questi piani. E questo è come la studiamo noi a scuola, questa. No, qui facciamo, ad esempio, questo è un disegno proprio di Braque sui Proceedings della Cambridge Philosophical Society. Quindi, una volta che pensate alla riflessione, per una data lunghezza d'onda, la condizione per i massimi viene data dalla famosa, adesso diventata famosa, legge di Braque, cioè io avrò un massimo quando n lambda è uguale a 2d sentete, cioè la differenza nel cammino ottico tra il raggio, ad esempio questo che viene riflesso dal piano 1 e questo dal piano n, è proprio la differenza di 2d sentete e questa differenza è uguale a un numero intero di lunghezze d'onda. Dove n è appunto un numero intero, teta è l'angolo radente e d è la distanza dei piani. Questa è appunto l'immagine di Braque su questa riflessione alla Braque su un insieme di n piani aperti. L'equazione è semplicissima, una volta sembra l'uovo di Colombo. Braque applica questo nuovo metodo di interpretare la figura di diffrazione che assolutamente non contraddiceva la teoria di Lau, semplicemente un altro modo di vedere questa fenomenologia, alle fotografie della blenda analizzate da Lau. No, lui con questa idea va a riprendere proprio, si mette nel terreno in cui lavorava Lau. E assume, seguendo, anche qui la chimica è fondamentale, un suggerimento del chimico Pope, che è a Cambridge, che la blenda era una struttura cubica a facce centrale. Cosa vuol dire centrale? Cioè gli atomi erano ai vertici del cubo e avevano anche un atomo al centro di ogni faccia del cubo. Invece che, come aveva assunto Lau, una struttura cubica semplice. Cioè Lau per fare la sua teoria aveva assunto che la blenda fosse fatta da cubi senza questi atomi in più. E questa assunzione sbagliata aveva portato Lao a stimare le dimensioni della cella di questo cubo più piccola di un fattore radice cubica di 4 e lo aveva costretto proprio ad assumere che nel fascio di raggi fossero presenti solo alcune lunghezze d'onda e non altre. Invece, se si assumeva che fosse una struttura cubica a facce centrate, Bragg trovava che tutti gli spot presenti nella immagine ottenuta da Lao potevano essere immediatamente spiegati, cioè con la riflessione dei piani. Cioè funzionava proprio su questa immagine di Lao. E ulteriori test sulla validità del metodo furono fatti per altri cristalli e tutti furono positivi, cioè era una teoria fantastica. Queste sono immagini di diffrazione ottenute da Bragg con alcuni sali e spiegati con la sua teoria, sempre dell'aprile 1913. Nel dicembre del 12 Bragg effettuò un esperimento su un foglio di mica e osservò la riflessione speculare della superficie del cristallo. Il padre, ormai convinto della teoria ondulatoria dei raggi X, scriveva Rutherford nel dicembre del 12. Mio figlio ha ottenuto belle riflessioni dei raggi X da lamine di mica, semplici come le riflessioni della luce da uno specchio. Questo esperimento aprì un periodo di strettissima collaborazione tra padre e figlio, che è forse unica nella storia della scienza, sia per la durata, sia per l'importanza delle scoperte raggiunte. Cioè si mettono a lavorare assieme, e lo faranno per tutta la vita, e prenderanno anche il Nobel assieme. Nel gennaio del 1913 Bragg riesce a rilevare i raggi riflessi con una camera di ionizzazione. E sempre nel marzo del 13, sempre lo stesso Bragg padre, costruisce il primo spettrometro a raggi X, che è lo strumento che per decenni è stato lo strumento base per l'analisi della struttura cristallina. Cioè lo spettrometro a raggi X è semplicemente un apparecchio simile a uno spettrometro ottico in cui una camera di ionizzazione sostituisce il telescopio. Questo è lo spettrometro a raggi X di Bragg. Questo è proprio l'originale, questo è lo schema. Con questo nuovo strumento i Braggs, padre e figlio, misurano la distribuzione spettrale del loro tubo. Cioè, vanno a vedere quali sono le lunghezze d'onda. Utilizzando, e questo è un punto importantissimo, anticatodi di platino, osmio e altre sostanze, scoprono che ognuno di questi anticatodi emette una radiazione che conteneva righe caratteristiche molto intense, cioè che coincidevano nelle loro proprietà con che cosa? Con le radiazioni caratteristiche KL scoperte da Barker. Queste radiazioni potevano essere riconosciute nella riflessione dalle facce del cristallo e quindi, utilizzando il salgemma di cui era noto il passo del reticolo, potevano essere misurate. Cioè, loro riescono a individuare in questo spettro continuo dei raggi X proprio le K e le L e le riescono a misurare la lunghezza d'onda, dopodiché loro usano queste. Quindi, nell'aprile del 13 l'interesse dei Bragg si sposta sullo studio della struttura del cristallo. Finora la gente si era occupata della natura dei raggi X. Adesso vogliono studiare il cristallo. E come si fa? Utilizzano le righe monocromatiche KL e misurano gli angoli a cui queste righe appaiono dopo essere state riflesse dal cristallo. Cioè, quindi possono usare la legge di Bragg, che era n lambda uguale 2d sin teta, al contrario, cioè nota lambda noto d, noto teta, riescono a trovare d e quindi avere informazioni del cristallo. È chiaro, cioè cambiano proprio i termini del problema. Una volta che la lunghezza d'onda è nota, perché loro si sono costruiti questo spettroscopio fatto apposta, hanno individuato le K e le L, quindi riescono a usare loro queste KL di cui conoscono la lunghezza d'onda con massima precisione, vanno a vedere in che zona sono gli spot, quindi misurano il teta e da questa relazione ricavano la D. Grandioso. Quindi riescono, determinando D, i vari passi, perché poi questi cristalli li potete orientare come volete, quindi si riesce a avere informazioni precise sulla struttura del cristallo. cioè degli raggi X la gente non se ne importa più niente. Con questo metodo molte strutture furono confermate e altre furono scoperte. Ad esempio qui ci avete Roxalt, questo vabbè, lasciamo i chimici. Nel luglio del 13 padre e figlio dei Bragg studiano la struttura del diamante e scoprono la disposizione tetraedrica degli atomi del carbonio. Poi, a partire dalla fine del 1913, l'analisi della struttura dei cristalli con la legge di Bragg diventerà una procedura standard, anche se ancora da perfezionare. Cioè, il grosso è stato fatto. Possiamo dire che, poi andiamo avanti, che la scoperta della diffrazione dei raggi X è stata il risultato finale di un lungo processo che ha richiesto una serie di condizioni. Innanzitutto il successo della teoria ondulatoria dei raggi X, principalmente attraverso la scoperta di Barkla dei raggi di fluorescenza, delle loro proprietà e così via. Poi una spittima affidabile della lunghezza d'onda dei raggi X grazie a Sommerfeld. L'emergere di un interesse verso l'ottica dei cristalli e la struttura lattice. Poi lo sviluppo di competenze sperimentali sui raggi X e la disponibilità commerciale di tubi a raggi X molto potenti. Tutte queste condizioni sono state raggiunte nel 1912, in particolare presso il Dipartimento di Sommerfeld a Monaco di Baviera, dove il clima scientifico era favorevole alla scoperta di Laue. Comunque, anche se la ricerca della diffrazione dei raggi X era nell'aria, Laue è stato l'unico che ha avuto l'idea formidabile che la natura ci ha dato lo strumento giusto, cioè uno strumento di potere di risoluzione abbastanza alto da diffrangere i raggi X, cioè il cristallo. Fin dall'inizio Röntgen e altri avevano cercato la diffrazione mediante cristalli, ma inutilmente. Laue è riuscito dove altri avevano fallito perché ha capito che il cristallo può comportarsi come un reticolo di diffrazione di raggi X. In breve, Laue sapeva cercare e come trovare ciò che cercava. Comunque, al fine di rendere la scoperta di Laue un potente metodo sperimentale, un'altra idea fondamentale era necessaria, cioè l'idea di Lorenz Bragg che la diffrazione poteva essere vista come la riflessione interna dei piani di cristallo. E anche un nuovo strumento era necessario, cioè lo spettrometro a raggi X del padre Bragg. Con questi miglioramenti, come poi verrà sottolineato dai Brax, una conoscenza più intima della struttura ultima della materia era stata raggiunta e un nuovo campo della scienza è potuto nascere, quello della spettroscopia a raggi X. Tre premi Nobel in cascata. L'importanza della scoperta della diffrazione dei raggi X è testimoniata da tre Nobel assegnati di seguito, tra il 1915 e il 17 per la fisica, e rispettivamente a Laue per la sua scoperta della diffrazione dei raggi X dai cristalli, ai Bragg per i loro servizi nell'analisi della struttura del cristallo tramite raggi X e Barkla per la sua scoperta della radiazione X caratteristica degli elementi. Un solo premio Nobel fu mancato, quello di Sommerfeld, ed è davvero un peccato. Dopo, cosa succede dopo? Il più è fatto ormai. Dopo i lavori fondamentali dei Bragg, a partire dal 1915 fino al 1920, la spettroscopia a raggi X pone le basi per il suo successivo sviluppo. Cioè viene stabilita con grande accuratezza la lunghezza d'onda dei raggi X. Viene analizzato un numero consistente di cristalli semplici, di cui molti a un parametro, e viene mostrato che questo parametro può essere fissato con un'elevata precisione. Viene trovato un metodo per la misura precisa dell'intensità dei raggi X riflessi. Viene misurato l'effetto Debye, cioè l'influenza della temperatura sull'intensità della riflessione dei raggi X. Vengono sviluppate le formule di Darwin per la riflessione da cristalli perfetti a mosaico, cioè il cristallo mosaico è un modello semplificato di cristalli reali che introdotto da Darwin. Viene capito che ogni diffrazione del cristallo, e questo è un punto fondamentale, corrisponde a una componente di Fourier della densità del cristallo. E infine diventa disponibile una nuova gamma di sostanze cristalline tramite il metodo della polvere, che apre la strada all'analisi di materiali microcristallini. Nel decennio successivo, 20-30, la spettroscopia a raggi X, cioè prima mette queste basi, si afferma come scienza quantitativa, col risultato che può essere estesa a strutture sempre più complesse, in particolare ai cristalli organici. Comunque in questo periodo si aprirono anche altre due linee di ricerca, lo studio, oltre che lo studio dei cristalli organici, perché era inorganici, mi sono sbagliata a cancellare, sono dimenticata, ai cristalli organici e l'uso effettivo della rappresentazione di Fourier. Il primo a studiare i cristalli organici è proprio il Bragg padre, in particolare studia la naftalina e l'antracene e mostra che le molecole della forma predetta dalla chimica organica, con legami come quelli del diamante, fittano con le cellule misurate. Nel 29 Kathleen Lonsdale determina, e qui entrano le donne, c'è una serie di donne bravissime in questa spettroscopia a raggi X, questa è una delle prime, determina la struttura del benzene e stabilisce che i derivati del benzene sono planari, mettendo fine al mistero sul tipo di legame presente negli idrocarburi aromatici. Queste indagini sono importanti perché aprono la via all'esplorazione di nuovi terreni. In più, nel 25 prende forma una nuova tecnica per l'analisi dei cristalli, che è l'analisi di Fourier bidimensionale. Nel periodo 30-40 il metodo delle serie bidimensionali di Fourier giunge a maturità. Infatti è proprio del 35 il famoso lavoro di Patterson è un metodo diretto per la determinazione delle componenti delle distanze interatomiche dei cristalli. Questo di Patterson era il primo di una serie di scoperte sui modi in cui la serie di Fourier può essere manipolata ai fini dell'analisi a raggi X, una serie che sembrava inesauribile e che trovava continuamente nuove applicazioni. Questo metodo, applicato in particolare alla chimica organica, aggiungeva precisione geometrica a questa disciplina, confermando comunque le strutture previste dai chimici organici, cioè questi chimici erano proprio bravi, cioè la spettroscopia conferma le loro scoperte. Queste sono appunto delle proiezioni della densità elettronica, della molecola di antracene. Contemporaneamente il metodo delle polveri veniva a maturità in un campo dove era particolarmente applicabile, la struttura delle leghe, quindi vengono studiate le leghe. Inoltre, e questo è importante, alla fine degli anni 30 iniziano anche gli studi sulle macromolecole biologiche e compaiono le prime immagini del DNA. Questa è la prima immagine che è stata ottenuta da Florence Bell all'Università di Leeds nel laboratorio di Asbury, che poi è diventato famoso lui, non tanto Florence Bell. Questa è la prima immagine. Negli anni 40-45, ovviamente, tutta la ricerca in spettroscopia a raggi X è sospesa a causa della guerra. Si ricomincia a partire dal 1945, però con grandi successi, soprattutto per quanto riguarda le strutture biologiche, giungendo poi nel 54 alla scoperta della struttura doppia elica del DNA. A testimonianza dell'alto livello raggiunto dalla spettroscopia a raggi X, nel 48 inizia la pubblicazione la rivista Acta Cristallografica, che fornisce ai cristallografi a raggi X una loro rivista specifica, cioè è diventato veramente un settore di punta. E la maggior parte dei lavori fatti in questi anni rappresentano l'applicazione dei metodi che erano stati sviluppati o almeno prefigurati prima della guerra, e applicazione ai composti inorganici, alle leghe e soprattutto ai composti organici. Proprio nel 1945 Dorothy Hodgkin svela, altra donna, svela la struttura molecolare della penicillina, permettendo lo sviluppo della prima famiglia di antibiotici, e più tardi determinerà la struttura della vitamina B12, dell'insulina, della ferritina e del virus del mosaico del tabacco, gettando le basi della moderna scienza farmaceutica, e questo lo fa proprio con studiando la spettroscopia a raggi X, e meritando il premio Nobel per la chimica nel 64. Questo è un suo modello con le proiezioni. Un altro importante risultato riguarda la struttura del DNA. Dopo la prima immagine di Florence Bell, altre immagini del DNA vengono acquisite, soprattutto al laboratorio di Leeds, diretto da Beighton. Questa immagine che vi mostro è questa ottenuta da Beighton, che è molto simile a quella che poi vedremo. Ma il salto, quindi immagini se ne fanno, ma il salto verso la comprensione della struttura del DNA è reso possibile da una scoperta teorica fatta da Linus Pauling, che sarà un premio Nobel sia per la chimica sia per la pace, è stato citato nell'intervento prima. Linus Pauling e Robert Corey nel 1951, cioè quella della struttura alfa elica delle proteine. Cioè loro dimostrano che le proteine hanno questa struttura a alfa elica. Lo stesso Pauling aveva cercato di interpretare la struttura del DNA alla luce di questa nuova idea nel 1953, ma il modello che proponeva a tripla elica era sbagliato. Il modello giusto, quello a doppia elica, veniva suggerito da lì a poco, nel 1953, da Davy, Watson e Crick, col supporto sul versante della biofisica di Wilkins. Questo modello trovava conferma e probabilmente aveva trovato ispirazione in un'immagine di diffrazione a raggi X del DNA che era stata ottenuta da Rosalind Franklin al King's College di Londra, quando proprio Wilkins era direttore. Su questa storia c'è scritto delle leggende, che questa immagine è stata rubata, ma insomma. Per questa scoperta succede che Crick, Watson e Wilkins ricevono il premio Nobel per la medicina nel 1962. Rosalind Franklin purtroppo morì prematuramente nel 1958 e non poté essere premiata. Il suo nome però è rimasto nella storia, legato a questa fotografia che è diventata l'immagine simbolo della spettroscopia a raggi X e anche del suo trionfo. Questa è la famosa immagine della Franklin in cui vedete questa struttura del DNA. Questo è il confronto, vedete, questa è l'immagine e questo è il modello di Watson e Crick che propongono proprio su Nature nel 1903. Chiaramente un'immagine molto simile a questa della Franklin era stata ottenuta, l'abbiamo vista, ecco, non è molto diversa. Il discorso cos'è? Che dietro a questa immagine è necessaria. Un'immagine non basta, ci vuole l'idea. E questa idea, mi dispiace per le femministe, l'hanno avuta Watson e Crick, che hanno vinto, perché passare da questa struttura a questa ci vuole. Va bene, io avrei finito.